redigio.it e la storia continua. Girovagando per le contrade di Milano. Ed eccoci di fronte al cavallo di Missori. Sul basso piedestallo di finte rocce, il cavallo sfinito ciondola ancora il testone di bronzo, come in cerca di un sorso d'acqua. Ma è la comparsa al suo piede la fontanella di Ghisa, dove i brumisti abbeveravano i loro brocchi sfiancati, lanciando frizzi meneghini al cavaliero, che diritto sugli arcioni, la sinistra appoggiata al fianco nella piazza sbilenca rumorosa di motori spettezzanti, si guarda in giro soddisfatto come a dire: «Qui io sto bene e da qui non mi muovo». Ma slogerà anche quello alla fine, come quasi tutti i monumenti onorari di Milano, usi a cambiare dimora e norma dalle trovate del piano regolatore o dalle alterne vicende politiche. Fra i miei lontanissimi ricordi di puerizia è quel cavaliere spericolato e quel sorriso che traspare ironico tra i baffi. Fu nello studio di mio padre, che era a quel tempo notaro in via Sant'Orsola, dove io discendevo spesso a rifornirmi di matite colorate, di obbiadini variopinti, di inchiostro rosso e di carta asciugante, e per farmi correggere il compito di scuola. Fra i molti che frequentano l'ufficio, vidi un giorno entrare un signore anziano, elegante e disinvolto, dal portamento militare. «Oh, colonnello!» dice papà. «Eccola con puntualità veramente regale, posto che i re siano puntuali», replica quello con una smorfia che mi pare cattiva. Fresco dalla lettura del cuore, sognavo il quadrato di Villafranca e lo rifacevo coi soldatini di piombo, e di recente avevo strillato il mio «Evviva al buon re Umberto», apparso al balcone del Palazzo Reale. «Ma chi è quel tipo?» chiesi poi. «Quello? Quello è il colonnello Missori». Così conobbi il bel Missori. E fu il mio primo incontro con i fedeli di Mazzini, capitanati allora da Dario Papa. Il secondo fu l'anno dopo, quando al ginnasio Manzoni, che era allora in via Capuccio, strinsi amicizia con Innocenzo Cappa, il futuro conferenziere famoso, che a scanso di equivoci mi dichiarò di primo acchito: «Io sono repubblicano». Allo stesso gruppo di irreconciliabili con la monarchia apparteneva anche lo scultore Riccardo Ripamonti, che ottenne il privilegio di effigiare nel bronzo l'immagine di Missori, e fu l'ultima e non ignobile sua fatica d'arte. Vecchio ormai, mal reggeva alla fatica di modellare, e si diceva gli venisse in fraterno soccorso lo scultore Adolfo Wildt, che, gran cuore sotto ruvida scorza, seppe astenersi nel sovrapporre la sua personalità ben definita a quella del collega anziano in declino. Il Ripamonti, nei suoi anni migliori, aveva fatto chiasso con le sue sculture di soggetto polemico. Era in voga l'arte sociale, e alle esposizioni, accanto alla vedova del minatore, erano i derelitti e lo Spartaco, le vittime del lavoro, o il Cristo che caccia i mercanti dal tempio. Il mite Emilio Longoni dipingeva le riflessioni di un affamato, Filippo Carcano, voglioso di buon accordo con tutti e preoccupato di non disgustare i suoi mecenati, il Cristo che bacia l'umanità. Alla Triennale di Brera, nel 1896, Il Ripamonti mandò un gesso che vuole intitolare a Papa Borgia. Un nudo dalla testa imperiale oscenamente ubriaco. Interpretazione arbitraria, da romanzo di appendice, di una personalità ben altrimenti involuta e complessa. La giuria di accettazione si trovò in un brutto impiccio, perché la curia, pur retta da un prelato illuminato e dalla manica larga, quale l'arcivescovo Carabiana, minacciava l'interdetto sulla mostra e rifiutare l'opera scultorea, che non mancava, nonostante tutto, di privilegi di moderazione. Significava comunque sollevare un vespaio nella classe artistica e nel giornalismo di parte radicale. Il rimedio si trovò modificando il titolo grossolanamente pretenzioso in quello impersonale di uno dei sette peccati capitali e, in qualche colpo di martello all'estremità, in atteggiamento scabroso della statua, così ridotto a un vigoroso torso panciuto che pareva di scalpello etrusco. Più tardi Ripamonti, sempre in guerra coi tiranni, fece ancora parlare di sé con un Napoleone di Waterloo, immagine efficace della disfatta, impersonata dall'imperatore accasciato sopra un cavallo sfinito, simile a quello che poi rifece poi nel gruppo del Missouri. Per cui non posò affatto il caval del Brum, della maldicenza, ma un rustico maremmano prestato nel 1912 dalla terza batteria dell'artiglieria a cavallo che aveva stanza nella caserma di San Prassede a Porta Vittoria. Il Ripamonti amava sinceramente l'arte sua e negli ultimi anni, nelle calde giornate d'estate e nelle tiepide di autunno, era a distanza al cimitero monumentale. Sedeva, solitario, sopra una panca, fra quella selva di statue e di monumenti in malinconica cornice di tuie, a cui erano legati i suoi ricordi e i suoi sogni d'arte. Beh, è il mio giardino, diceva. In tema di ideologia repubblicana si può ricordare come in questi paraggi covasse, nel decennio della Resistenza, un focolare mazziniano, alimentato dai fratelli Cernuschi, Attilio e Costantino, che abitavano in contrada della Maddalena. Nella vicina San Vittorello tenevano in segreto recapito, dove per opera di Enrico, l'eroe delle cinque giornate, allora uccel di bosco, fluivano dalla tipografia elvetica stampati incendiari. Ne uscivano libelli, opuscoli, fogli volanti, a tenere desta la fede della riscossa. www.redigio.it E la storia continua.